E torniamo tra le pagine del nostro dossier dedicato alla disco music, dallo studio 54 al Ministry of Sound, passando per le bains douche, un po' lascivi. C'è una mostra a Parigi che esplora storia e mito della dance music, che da più di 50 anni, insomma, ci fa ballare, ci fa anche in certe occasioni sballare. È una mostra anche molto politica, perché racconta delle battaglie per l'emancipazione e per i diritti civili. Abbiamo sentito una bellissima intervista in apertura di dossier curata da Lulepori, che ha costruito questo dossier, intervista insieme a Jean-Yves Leloup, che potete risentire anche in versione integrale sul nostro sito. E poi ieri era con noi Fabio De Luca, che ci ha dato un po' di elementi a carattere storico soprattutto per inquadrare quella stagione e portarla nello scenario italiano, dove ha preso vita una storia all'interno della storia della disco music. È stata una storia prettamente, diciamo così, italiana, che noi conosciamo molto molto bene, dal mitico Piper di Roma alle rovine dell'Ultimo Impero. Questo era il nome di un celebre club di Torino, il più grande d'Europa alla fine degli anni Ottanta. La storia della musica e delle discoteche in Italia è una storia lunga, 40 anni, con cui appunto oggi proseguiamo il viaggio di questo nostro dossier. Siamo partiti, come detto, con Jean-Yves Leloup, che è il curatore di questa grande mostra parigina alla Philharmonie, che compie 10 anni all'interno della Cité de la Musique, che a sua volta compie 30 anni proprio quest'anno. Ieri era con noi uno storico, diciamo così, che tra l'altro si è occupato di Vamos a la Playa, con un bellissimo libro al quale abbiamo dedicato un intero dossier intitolato Oh, io mi sento sempre molto ridicolo quando devo citare questo libro. E oggi invece ci concentriamo con l'ospite che presento tra pochissimi istanti, che è collegata con noi al telefono. Ci concentriamo sul mondo della notte, sulle discoteche in modo particolare, in una tradizione tutta italiana che va dalla balera alle notti magiche. Restiamo in quegli anni 80 e 90, lo facciamo con Lisa Bosi, che saluto. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie a tutti.
Grazie a lei. Lei è una storica dell'architettura, fotografa, cineasta, e insieme a Francesca Zerbetto ha firmato un impressionante documentario dedicato alla storia delle discoteche italiane, Disco Ruin. Cito dalla vostra presentazione: un viaggio visionario nell'Italia del clubbing, ascese e declino raccontate dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e after hour che divorano il giorno, 40 anni in cui la discoteca ha prodotto cultura, arte, musica e moda. Ecco, io partirei proprio da qui, da queste notti magiche del clubbing, che voi raccontate in 2 ore di documentario, percorrendo ogni angolo d'Italia. E quella delle discoteche è anche una storia dell'architettura radicale, no? del design e della tecnologia. La discoteca che cosa ci racconta dell'architettura italiana di quegli anni?
Sì, ci racconta una fascia importante dell'architettura italiana, perché, come diceva lei, l'architettura radicale, spesso dimenticata per una visione a volte troppo politica, gli architetti radicali sono stati i primi ad accorgersi che la società aveva nuovi comportamenti e necessitavano questi nuovi comportamenti spazi, ed erano gli spazi per il ballo. L'architettura della notte nasce tardi, e loro, all'urlo di vogliamo progettare discoteche, non musei, hanno dato spazio a queste nuove costruzioni, molto spesso magari anche incredibilmente kitsch, ma alcune invece sono veramente delle pagine di architettura italiana molto importanti. Noi iniziamo il documentario proprio intervistando due dei più importanti architetti radicali ancora oggi viventi, che sono Ugo La Pietra e Pietro De Rossi, che ci hanno regalato una progettazione particolare di questi spazi, che dovevano essere particolarmente flessibili, provvisori, quindi tutti gli arredi vengono muniti di ruote, come dicevate in un'altra puntata della vostra rubrica, la grandissima importanza all'impianto luci, all'impianto audio, alla flessibilità, perché la discoteca inizialmente era il luogo anche di performance artistiche. Il Living Theater si è espresso molto spesso al Piper di Torino.
Su questo arriviamo, come dire, su questo intreccio tra tra discipline, perché appunto, come dice lei, Living Theatre, ma anche tante figure anche del teatro italiano sono passate attraverso il mondo delle discoteche per tornare all'architettura radicale. Lo dico a beneficio chi è all'ascolto, forse vale la pena fare qualche nome. È quella stagione che sul finire degli anni 70 e anni 80 caratterizza un certo modo di pensare l'architettura in Italia, e vengono in mente i nomi di Natalini, per esempio, forse di Sozzas, sicuramente del Superstudio, che non solo realizzava oggetti o architetture fisiche, ma poi immaginava sviluppi urbani in modo futuristico in qualche misura. Nel vostro documentario troviamo anche un'intervista, l'ultima rilasciata in vita da Claudio Coccoluto, uno dei grandi DJ italiani, protagonisti delle notti all'Isteria di Roma. Coccoluto definisce il mondo delle discoteche come la nostra Pompei. Come mai? Che cosa intendeva?
Esatto, sì, siamo partiti infatti proprio dall'osservazione di questi ruderi presenti in tutto il territorio italiano, nel territorio rurourbano, nella provincia, nella profonda provincia italiana, che nascondeva il popolo della notte, che non voleva essere visto nelle albe, diciamo, quando si finiva la nottata. E quella per Claudio era la nostra Pompei, racconta veramente un periodo che troppo spesso è stato raccontato dalla cronaca soltanto attraverso le stragi del sabato sera e le problematiche legate al mondo della droga. In realtà quel mondo racconta molto altro, perché come si può vedere nel documentario è un intreccio di moda, letteratura, musica, di varie arti, come lo era fin dall'inizio la discoteca. Appunto, lei prima citava anche delle compagnie di teatro performativo contemporaneo, molte di queste hanno iniziato proprio al Cocorico di Riccione, ricordiamo la Teddy Bear Company, la Raffaello Sanzo, i Motus e molte altre.
Peraltro sono in gran parte, beh, la Raffaello Sanzio è assurda, come dire, a compagnia mondiale per rilevanza culturale, Carmelo Bene forse tra questi, Mario Sgalambro, ma lei ha citato per esempio Motus, eccetera, gruppi che sono passati anche dalle nostre parti. E questo è un aspetto che si conosce poco, no? Che mi sembra molto particolare del mondo italiano della discoteca, che è appunto la presenza di una cultura d'élite all'interno di quello spazio culturale. Nel già citato Cocorico a Riccione esisteva una sala interamente dedicata alla musica techno, un'altra per il mondo gay, dall'incredibile nome Ciao Sex, e poi una saletta appunto sperimentale nella quale si sono esibiti i gruppi di avanguardia ai quali si riferiva lei. C'è una strana commistione molto italiana, no? Tra divertimento e cultura, tra cultura alta e bassa. Viene in mente il Pier Vittorio Tondelli, che andava al Tenax di Firenze, poi ne scriveva nel suo Weekend Postmoderno, se ne stava lì un po' discosto, in giacca e cravatta peraltro, e osservava.
Esattamente, sì, infatti Tondelli è stato un po' il Caronte che ci segue in tutto il racconto di questi 40 anni di notti italiane. Ricordiamo che Altre Libertini, il suo libro penso più famoso, esce nel 1980, e lui racconta molto bene la generazione dei giovani degli anni 70, sbandati, emarginati, e poi con Weekend Postmoderno la generazione degli anni 80, e si vede che lo si fa in prima persona, perché come diceva lei molto spesso lui era presente. È un po' il nostro Kerouac, no? Che ha raccontato la Beat Generation, dove la domanda era sempre quella: dove andiamo? Non lo sappiamo, ma in qualche modo dobbiamo andare. E la generazione di quegli anni ha trovato nella discoteca proprio questa altra faccia della luna. Si era creata una comunicazione anche giocata su un altro livello. Le discoteche diventano quelle che Foucault definisce delle eterotopie, quindi non sono utopie, ma sono delle utopie realizzate, quindi dei luoghi reali che si trovano all'interno di una cultura, ma che al contempo questa cultura la sovvertono. Quindi una sorta di luoghi al di fuori di ogni luogo, queste sono state le discoteche in una lettura, diciamo, un pochino più approfondita. La filata del desiderio, che dice così, che chiama Tondelli questo popolo, la riviera è il luogo del desiderio, è la città che non dorme mai. Sono tutte definizioni bellissime di quelle notti.
Vorrei concludere con una nota meno gioiosa e mi scuso. Il vostro documentario non può evitare di guardare anche ad un tragico paradosso. Le discoteche furono luogo di ballo, di liberazione dei corpi, di sballo, ma furono anche protagoniste di un tragico destino della storia sociale, non solo italiana, naturalmente. Il mondo gay e trans trovò un luogo di espressione molto all'avanguardia per l'epoca, in discoteche come il Kinky o l'Easy Going di Roma, ma furono anche travolte in pieno dall'arrivo dell'eroina e dell'AIDS subito dopo o insieme. Quale impatto hanno avuto su questa storia festiva e liberatoria, tenendo conto anche del riflusso politico poi degli anni Ottanta?
Sì, allora diciamo purtroppo soprattutto dell'AIDS, l'eroina era un problema un pochino precedente. Per fortuna l'AIDS in Italia è arrivata un pochino dopo rispetto all'America, in cui già fino agli anni 70, nell'81 si parla di AIDS, qua in Italia arriva intorno alla fine degli anni 80. E in questi luoghi in cui il popolo della notte diventano tutti atomi emozionali, in cui, come diceva lei, c'è una grande accettazione che diventa anche esaltazione di in quel momento minoranze come omosessuali, travestiti, lesbiche, transgender, ma anche donne, anche discriminati per motivi razziali, pensando anche a quello che di cui avete già parlato sul fronte americano. La house music nasce proprio per dare voce a omosessuali di colore che non avevano voce in quel momento storico. E purtroppo a fine anni 80 appunto arriva l'AIDS. Qualcosa cambia, moltissimi sono purtroppo i morti, anche perché all'inizio non se ne parlava. Nei racconti di tantissimi gestori di discoteche, come diceva lei, del Kinky, si diceva non ci sono, hanno un'influenza, dopo 2 settimane erano morti. Diciamo che questi spazi dove si trattano i desideri degli uomini, che viene chiamato un po' in termini economici il distretto del piacere, sono luoghi in cui il corpo diventa pura macchina desiderante e in cui purtroppo questa malattia, ha uno sviluppo devastante.
Allora, siamo arrivati in chiusura di questa intervista. È uno dei momenti dei quali si compone il nostro percorso, tutto dedicato alla storia della disco music. Siamo partiti da una grande mostra parigina, oggi ci siamo concentrati su un aspetto architettonico, sociale e culturale della storia della disco in Italia. Disco Ruin è il documentario firmato da Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Intanto ringrazio davvero tantissimo Lisa Bosi per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. Beh, speriamo di
Grazie a
risentirla.
voi.
Ne approfitto per anticipare che poi noi a settembre, mi pare sia il 14, Pier Vittorio Tondelli avrebbe compiuto 70 anni il 14 settembre. Allora la Rete 2 e Alphaville, in modo particolare, per quell'occasione dedicherà una settimana di approfondimenti attorno alla figura di Tondelli. E chissà che non vi sarà l'occasione di risentire Lisa Bosi. Staremo a vedere intanto. 12:24, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi.